riguardo alle parole. Come mettere seriamente in discussione il sapere eurocentrico? Come immaginare un percorso didattico sulle tracce del colonialismo in relazione all'oggi per una comunità di formazione intergenerazionale? Come fare di un museo etnografico un laboratorio di decolonizzazione? Riguardo alle parole è un podcast del Goethe Institute di Roma, a cura di Viviana Gravano e Giulia Grechi, all'interno del progetto Transcultural Attentiveness, in collaborazione con il MUCIB, Museo delle Civiltà di Roma. Diversi punti di vista, prospettive, voci a confronto, per interrogarci insieme su possibili percorsi di decolonizzazione del nostro presente. Episodio 5. Beatrice Falcucci.
Dare un nome a qualcosa. Scegliere come esso si deve chiamare. Nonostante si tratti chiaramente di convenzione, il nome è percepito come qualcosa di fisso. Dato una volta, è per sempre. Immutabile. Un'etichetta inamovibile, applicata a qualcosa o a qualcuno. Adamo, per la tradizione giudaico-cristiana, era solito dare nomi alle cose appena veniva in contatto con esse, appena le scopriva. Pensiamo alla convenzione in alcune parti del mondo di dare ai bambini i nomi dei nonni, o ai fratelli un secondo nome comune. In Cina, la scuola filosofica taoista sosteneva che si può dimenticare il nome di qualcosa nel momento esatto in cui si attinge ad essa per la prima volta. Di fatto, dare il nome significa esercitare un potere. In questo episodio del podcast vorrei parlare della capacità di nominare o rinominare e del rapporto che essa ha con il colonialismo e con i musei coloniali e non. Berg e Cairns nel 1996 sostenevano la dimensione intrinsecamente coloniale del fenomeno di dare un nome ai luoghi con cui si viene in contatto, rinforzandone e sottolineandone la proprietà, l'appartenenza nazionale, il potere dello Stato e il controllo maschile. È questa l'esperienza di un gran numero di missionari, uomini d'arme generali, antropologi, esploratori, geografi, che recandosi in luoghi lontani dalla loro Europa, con poca conoscenza delle regioni in cui si muovevano, delle popolazioni che le abitavano, della lingua delle popolazioni locali, danno nomi a tutto ciò che incontrano, come per prendere effettivamente possesso di quelle terre. Vengono dunque dati nomi a oggetti, a luoghi, a popolazioni. In particolare, i luoghi venivano spesso designati utilizzando il nome di chi li scopriva. E non è affatto rara la modalità per cui venivano dati ai luoghi appena scoperti i nomi di re e di regine. Ancora una volta, la necessità di affermare la pertinenza di quel territorio alla madrepatria. Pensiamo ad esempio al caso del lago Margherita, il lago che gli etiopi chiamavano e chiamano Abaya, un lago di origine vulcanica nel sud dell'Etiopia, che la spedizione guidata dall'esploratore italiano Vittorio Bottego incontra nel 1896. E riportandone per la prima volta l'esistenza sulle cronache europee, Bottego battezzerà il lago Lago Margherita, in onore della regina d'Italia, Margherita di Savoia, moglie di Umberto I. Non di rado, alcuni nomi venivano direttamente copiati da toponimi europei. È il caso del Tamigi, che attraversa la città di Londra, in Ontario. Ecco quindi nuovamente il desiderio, la necessità di esprimere la pertinenza di un territorio, l'appartenenza dei confini nazionali, l'unità di un impero. Proprio in Canada, un naming committee organizzato dalle First Nations ricostruisce dove è possibile elenchi di toponimi o ne propone di nuovi. Dato che soltanto una piccolissima parte di nomi indigeni sono oggi visibili sulle mappe ufficiali e sui cartelli stradali. Sarebbe tuttavia errato pensare ai soggetti coloniali come passivi. A tal proposito, risulta interessante perciò considerare il rovescio della medaglia di queste pratiche. Nel suo libro Naming Colonialism, Osumaka Likaka propone una lettura secondo la quale, proprio come la pratica coloniale di dare nomi abbia aiutato a costruire il colonialismo stesso, e narrative riguardo il paese colonizzato e i suoi abitanti, nomi indigeni sono stati potenti veicoli per narrare la storia dal punto di vista dei soggetti coloniali. Nel suo lavoro fondamentale, Likaka studia i nomi che i congolesi dettero ai colonizzatori europei e che rivelano quanto quelle popolazioni reagirono nei fatti al colonialismo e non ne furono soggetti passivi. Dando loro stessi un nome agli europei, i congolesi rivoltarono una pratica coloniale contro i colonizzatori stessi, creando un sistema mnemonico di registrazione di fatti e una sorta di verbale delle vicende, che veniva così trasmesso tra regioni, località e generazioni. Particolarmente interessante, ad esempio, è l'epiteto alquanto vivido con cui i congolesi designavano gli agenti delle compagnie che raccoglievano e commerciavano gomma, ovvero i bruciatori di case. E ancora, sotto questa luce possono essere lette le pratiche di scegliere il nome per i figli, per gli schiavi africani importati a lavorare nelle piantagioni americane, pratiche che possono essere tranquillamente descritte come pratiche di resistenza al potere. Ma veniamo adesso al museo e al ruolo che dare un nome ha al suo interno. È ben noto come i musei occidentali di arte, di archeologia, di etnologia ed antropologia, ma non solo, siano ormai da decenni al centro di un'aspra polemica che riguarda i reperti, ritenuti frutti di una cultura imperialista e colonialista, molto spesso risultato di vere e proprie rapine ai danni degli ex soggetti coloniali. Con il loro rapporto del 2018, Sarr e Savoy hanno indicato in modo chiaro collezioni e singoli reperti, per i quali, secondo loro, era necessario avviare una politica di restituzione. Ma non soltanto la provenienza o le modalità di acquisizione dovrebbero preoccupare chi oggi si occupa di musei. È necessario porre attenzione al modo in cui i reperti vengono presentati nel museo, ad esempio attraverso didascalie e etichette razziste ed obsolete, utilizzando nomi e categorie fittizie e strumentali, suddivisioni arbitrarie in tribù e popolazioni, create dai colonizzatori ad uso occidentale, classificatorio e repressivo. Le tecnologie impiegate nella classificazione, come gli strumenti di misurazione, i taccuini, le tabelle, gli archivi, gli strumenti cranimetrici, testimoniano il bisogno che le potenze europee avevano di classificare. La pratica di dare nomi a cose, luoghi e persone, così come le pratiche catalogatrici arbitrarie degli oggetti, dividendoli per esempio tra funerari, sacri, patrimoniali, come se vi fossero dei confini netti tra gli stessi, testimoniano l'autorità che le potenze europee ricercavano e la potenza ordinatrice che esse volevano manifestare attraverso il museo e le sue collezioni. Pensiamo dunque alle etichette, le didascalie, i pannelli informativi con cui gli oggetti sono oggi presentati nei nostri musei, ma anche alle guide e ai cataloghi. Si pensi all'italianizzazione di parole della lingua locale, errori di trascrizione, attribuzioni scorrette o invenzioni pure e semplici, ancora oggi in uso per designare un oggetto, un luogo o una popolazione. Tali categorie, tali nomi, sono ancora oggi impiegati nei musei e non solo. E nostro malgrado ci troviamo a fare i conti con esse. La questione non è affatto semplice o minore, e di fatto coinvolge non solo i curatori del museo, ma tutti coloro che si occupano o scrivono di colonialismo e con queste categorie, con questi nomi, si trovano ad avere a che fare. Eppure anche questi nomi sbagliati, italianizzati, inventati, raccontano delle storie. Raccontano la storia di chi questi luoghi li visitò, li raccontò, li fotografò, li descrisse, di chi li rese presenza materiale nei musei e nelle collezioni della penisola italiana e nei musei europei. E proprio così, con gli errori, con gli sbagli e con le invenzioni, questi luoghi significarono qualcosa. Gli oggetti assumevano valore proprio in quanto provenienti da quella regione, per quanto designata con un nome inventato, con dei confini arbitrari, abitata da popolazioni che niente o tutto potevano avere in comune, ma accomunate da un solo nome deciso da altri. Le informazioni, i nomi dunque, che troviamo oggi nelle etichette, nei cataloghi, nei registri d'ingresso dei musei coloniali, possono quindi forse dirci qualcosa di più, non tanto sulle popolazioni a cui si riferiscono, almeno teoricamente, ma su chi li raccolse, sulla cultura coloniale di chi li musealizzò. Occorre tuttavia ripensare dalle basi questo tipo di conoscenza che il museo continua a trasmettere, a volte un po' inconsapevolmente. Occorre pensare che non basta copiare su supporti diversi le stesse etichette, gli stessi pannelli, le stesse informazioni, lo stesso luogo di provenienza, la stessa tribù. Occorre pensare a queste conoscenze, occorre pensare alla provenienza delle parole che stiamo utilizzando. E dunque, per quanto si renda necessario conservare questo tipo di conoscenza, per quanto sia necessario capire l'importanza che dare un nome ha avuto nella logica del colonialismo, dell'imperialismo, risulta importante anche cercare di capire come poter comunicare rispetto agli oggetti in modo nuovo. E dunque, fare uno sforzo di restituzione che non è solo restituzione materiale degli oggetti al loro paese di provenienza, alle comunità a cui appartenevano, ma una restituzione che è anche intellettuale, che riguarda il modo in cui abbiamo designato sino a oggi oggetti, persone, luoghi, ma anche animali. Pensiamo alla fauna e pensiamo alla flora proveniente dalle ex colonie, raccolte durante il periodo coloniale. E ricordiamo dunque la pratica per cui ai campioni e agli esemplari raccolti veniva spesso, molto spesso, dato il nome di chi li aveva raccolti, di chi li aveva portati in Italia. E dunque non è affatto strano trovare il nome di Zavattari, uno dei 10 firmatari del Manifesto degli Scienziati Razzisti, trovare il suo nome associato a quello di un corvide, il corvide di Zavattari, un uccello passeriforme proveniente dall'Etiopia, che Zavattari nel 1938 portò in Italia. E dunque il nome di Zavattari campeggia nei musei di storia naturale, nelle etichette, nelle didascalie, nei pannelli esplicativi. È dunque più importante che mai pensare alla pervasività, alla forza, alla potenza di questi nomi e alla necessità di spiegarli, di usarli con consapevolezza.